giornale Scenari Economici.
Scenari Economici dice: Scholz in Cina scarica Bruxelles e si piega agli interessi degli industriali tedeschi e cinesi.
Capito?
Scholz in Cina fa gli interessi dei propri industriali e sostanzialmente scarica Bruxelles, ma questo sottolinea la sottomissione industriale tedesca a Pechino. Wow.
Amen.
Dice l'articolo.
Scholz e la Germania.
Scholz e la Germania fanno la loro strada, infischiandosene di Bruxelles e Washington. Come mai? Cos'è successo?
Come mai? Perché Scholz si è stancato di baciare i piedi dall'America.
Oh, finally.
Ora non so se c'ha la benedizione dall'America questi viaggi in Cina, ne sarei sorpreso. Comunque dovremmo controllare che questa notizia che è appena uscita. In questo momento Scholz, primo ministro tedesco, dovrebbe essere in Cina in questo momento. Non so se sta già tornando.
Dice, la Germania è ben cosciente che senza i prodotti a basso costi cinesi, dai pannelli solari alle pompe di calore, sarebbe impossibile raggiungere gli obiettivi ambientali che le elite germaniche si sono imposte.
Sì, anche la Commissione europea, dice il giornale, ha avviato un'indagine sulle sovvenzioni nel settore dei veicoli elettrici in Cina. Cioè, in altre parole, il governo sta finanziando le macchine elettriche per vincere la competizione occidentale. Per gli occidentali, per l'Occidente questo è competizione sleale, che così venderanno a basso costo, si impadroniranno dei mercati mondiali. È andato in Cina e digli potete smettere di finanziare le vostre macchine. E il cinese Xi Jinping non gli ha risposto, ha detto, andiamo avanti, non si è fatto convincere. Ecco, questo è il giornale.
Poi, sempre su questo viaggio di Scholz in Cina, il giornale ANSA dice: Scholz da Xi, discuterò con lui di una pace giusta in Ucraina.
Sì, e questo però sono, cioè praticamente, se dall'apparenza sembra che sia stancato dall'America. Va bene, che l'America non ha questi collegamenti con Xi Jinping. Vanno là e concludono niente e tornano a casa, mani vuote. Però lui è andato lì col cappello nelle mani, è andato da solo, non ha portato una delegazione politica. Quando gli americani vanno in giro si portano una squadra di capitalisti, di multinazionali per fare gli affari. Lui è andato solo. Perché lui ha capito che così non si può andare avanti. E siccome non può parlare con la Russia perché l'America non lo permette, e allora va a parlare con la Cina, che è quasi lo stesso. Quindi questo sarebbe il vero scopo, va bene, del viaggio di Scholz in Cina. Qual è? Discutere, ripeto, come dice il giornale, con lui una pace giusta in Ucraina. L'Occidente sa che la Cina è la sola che può mediare per via dei suoi buoni uffici, no? Con la Russia. Praticamente è un viaggio di resa,
oh.
è andato là con la bandiera bianca, insomma, per la gioia di Putin. Lui ha viaggiato da solo, cioè la tromba al minimo, senza troppa pubblicità, però. Infatti i giornali occidentali non ne parlano molto, ma questo è importantissimo. È andata lì e dice: cosa facciamo con l'Ucraina? Lui sa che lui è inutile che parla con il nazista Zelensky, perché dipende dall'America. Lui deve parlare con la Russia, l'America non vuole. E allora va in Cina. Allora, il punto sembra essere un viaggio per mettere fine alla guerra in Ucraina. Una guerra che sta dissanguando tutta l'Europa. E poi è più dannoso per l'Europa che per la Russia. Al di là delle propagande, delle quelle stupidaggini che dicono in televisione. Perché paradossalmente l'economia russa è cresciuta. E allora preghiamo che la guerra, che questi guerrafondai spingono, possa finire. Anche se sappiamo dalle profezie che seguirà, altre guerre seguiranno. E questo continuerà fino ad Armageddon. Anzi, all'apparire dell'Anticristo vi sarà un piccolo inferno sulla terra. Appena appare questo leader politico, Chi diventerà l'anticristo sarà l'inferno sulla terra, perché farà guerre e guerre in continuazione, fino a raggiungere il potere mondiale tramite guerre e marche della bestia.
Sì, infatti si vede che i tempi che viviamo puntano in quella direzione, sempre più guerre, sempre più malattie, cioè tutti quei segni di Matteo 24 sono praticamente adempiti. Siamo arrivati all'adempimento di ogni scrittura, i segni dei tempi, cioè abbiamo studiato tante volte Matteo 24, abbiamo visto le guerre sono aumentate, i terremoti aumentati, le pandemie, malattie aumentati, le persecuzioni contro i cristiani aumentati. E dice Matteo 24, questo è solo il principio dei dolori, perché sta venendo uno che provocherà anche più dolore su questo mondo. E sappiamo chi è? È proprio l'Anticristo che hai appena menzionato.
E sai che ore sono? L'ora è tarda. La tabella di marcia del tempo della fine è agli sgoccioli. Matteo 24:34 cosa dice? Che questa generazione non passerà finché tutto non sia compiuto. Cosa vuol dire? Perché ci sono dei falsi profeti che dicono ma Gesù può tornare fra 500 anni. No, caro. Matteo 24:34 dice questa generazione non finirà. Quale? Quella che ha visto tutti i segni elencati da Gesù in questo capitolo. Matteo 24. Allora, è profetizzato che ci sarà un patto di 7 anni appena arriva l'Anticristo. E vedi Daniele 9:27. Allo stesso tempo sarà costruito il Tempio ebraico. Tutte le parti del Tempio sono state già preparate dagli ebrei. Compreso la giovenca rossa. C'è la foto della giovenca rossa lì?
Sì, ce l'ho. È dal giornale Renovation 21.
La giovenca rossa, praticamente è una mucca, è giunta già a Gerusalemme, ce l'hanno già là. Guarda, leggi il giornale.
Un fratello ci ha inviato questo articolo,
sì.
Dice la giovenca rossa dell'Anticristo è arrivata a Gerusalemme, 14 aprile 2024.
Gloria a Dio. Quindi cioè, hanno bisogno di una giovenca rossa per cosa? Per inaugurare il Tempio. Ora le cose stanno cambiando, cioè i palestinesi erano un ostacolo al patto dei 7 anni, erano un ostacolo alla pace, perché loro dicono no, noi vogliamo un altro Stato, se no non facciamo la pace. Israele dice lo Stato non possiamo darvelo, perché se no voi lo usate solo per terrorismo. E c'era questo stallo. E allora adesso questa guerra Israele contro Hamas sta togliendo dal tavolo, sta togliendo dalle operazioni il problema Palestina. Palestina non c'è più, cioè come non c'è più, come cioè vogliono distruggere Hamas. Una volta Hamas è distrutta, cioè i palestinesi cosa faranno senza Hamas? Rimane solo Hezbollah, che vuol dire partito di Dio, no? Hezbollah che sono piazzati in Siria, che Israele li martella in continuazione, e poi c'è l'Iran. Ora, Hezbollah non ha fatto niente contro Israele, ha capito che se no li distruggono completamente. L'Iran non ha fatto niente proprio questa notte, e questa notte, un giorno fa, che l'Iran doveva mostrare che Israele ha bombardato l'Iran adesso, e l'Iran doveva scatenare l'inferno che aveva promesso, non ha fatto niente. Niente ha fatto. E cosa significa questo? Analizziamo un pochettino, fratelli. Significa che stanno nello spirito, il diavolo sta preparando il terreno per l'anticristo. Quindi il diavolo a organizzare questo patto dei 7 anni. E allora ha cominciato a eliminare delle pedine, sta eliminando Hamas, sta eliminando la Palestina, e praticamente indirettamente ha eliminato anche l'Iran, perché se l'Iran aveva il coraggio o la fede nel suo Dio Allah di combattere contro Israele, lo avrebbe fatto adesso, proprio ieri l'avrebbe fatto, perché sono arrivati i missili israeliani e i droni, e allora lei aveva promesso di scatenare l'inferno, non ha fatto niente. E allora guardiamo un pochettino mettiamo sugli occhi profetici. Hamas non c'è più o quasi non più, almeno come autorità politica, non solo distruzioni. La Palestina non esiste più, non solo politicamente, ma anche materialmente distrutta. Due. Hezbollah non ha fatto niente, perché dalla Siria si temeva che, essendo Hezbollah tre volte armato, il triplo armato di Hamas, avrebbe fatto qualcosa per infastidire Israele. Non ha fatto niente. Quattro. L'Iran non ha fatto niente, ma grazie a Dio che non è scoppiata una guerra. E allora adesso si potrebbe fare il patto di 7 anni, perché la Palestina, se solamente gli dai un po' di camion con del cibo, già loro sono al di là più di quello che sperano. Hamas non c'è più, quindi adesso potrebbero fare il patto di 7 anni. L'America dice no, non vogliamo attaccare l'Iran. Infatti il motivo è che l'Iran non ha contrattaccato. Perché l'Iran non ha contrattaccato Israele? Perché? Perché ha sentito che l'America si è dissociata da Israele, non vuole fare la guerra con l'Iran. Se adesso l'Iran manda una valanga di missili, l'America dice alt, ha esagerato. E allora adesso entrano in campo le mie portaerei. L'Iran lo sa, sono fanatici, vi pare, non sono stupidi però. Sanno che se mandano una burrasca di missili contro, al punto di impensierire Israele, al punto di disturbare, al punto di fare distruzioni, l'America è obbligata, va bene, per via dei sionisti che controllano le due camere a Washington, il Parlamento, è obbligata l'America a entrare in campo, perché i sionisti americani mica gli permettono all'America di star fuori. Ci siamo? Quindi questo è lo scenario profetico che vedo io. Diavolo sta preparando la scacchiera perché entri in campo l'anticristo a fare la pace. Entrerà con sorrisi tipo Tony Blair, sorrisi tipo Van der Leyen, grandi sorrisi. Tutti gli batteranno le mani come fino adesso l'hanno battuti a Zelensky di Parlamento in Parlamento. Farà 7 anni di pace e poi il resto lo sappiamo. Studiato il corso biblico, che succede quando viene l'anticristo? Guerre, e guerre anche atomiche. Allora, guarda, vai ai numeri, capitolo 19, verso 1 a 3.
Che numeri?
Queste scritture ti mostrano perché gli ebrei vogliono una giovenca rossa. Mm-hmm. Perché sta giovenca rossa è così importante? Serve per la dedicazione del Tempio, che potrà essere costruito solo dopo il patto di 7 anni. Andiamo, versi 1 a 3.
Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: ecco quanto prescrive la legge ordinata dal Signore, che disse: di ai figli di Israele che portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il giogo. La darete al sacerdote Eleazar, che la condurrà fuori dal campo e la farà scannare in sua presenza. Numeri 19, 1 a 3.
Allora, questa giovenca rossa è indispensabile per iniziare sacrifici, che gli ebrei vogliono iniziare a tutti i costi, perché il Vecchio Testamento dice: senza spargimento di sangue, dice la legge di Mosè, non c'è perdono dei peccati. Gli ebrei, che hanno un sacco di scuse, che dicono vabbè, noi qui là, Dio ci perdona, eccetera, per via della dispensa, per via del patto di Abramo, ma dentro il cuore lo sanno che la legge dice: senza spargimento di sangue no, non c'è perdono dei peccati. Loro hanno bisogno di un tempio, hanno bisogno di uno spargimento di sangue tramite sacrifici giornalieri, e allora i loro peccati, secondo Mosè, vengono perdonati. Noi non sappiamo. Noi sappiamo che dalla venuta di Gesù non è così, che Gesù li perdona solamente con un sorriso i peccati. Ripenti, vai da lui, sei perdonato. E questa è la storia della giovenca rossa.